E quando sono le 19:21 qui a Roma, invece, un po' lontano da qui negli Stati Uniti, non so più o meno dalle due parti che ore sono, dovrebbe essere ora di pranzo, diamo il benvenuto al nostro ormai consueto corrispondente dal paese a stelle e strisce. Eccoti. Ci senti?
Ciao, ciao. Sono le 10:30 di mattina, per la precisione.
Allora, facciamo un po'... ci sono due argomenti di cui vogliamo parlare. Iniziamo da un caso che ha avuto una buona eco anche in Italia, che poi negli ultimi giorni invece ha avuto un esito positivo, ma era talmente allucinante che non poteva che... Poi negli Stati Uniti soprattutto ormai è tutto un po' discutibile, però parliamo del caso di una donna afroamericana che era stata accusata di omicidio perché incinta aveva subito un colpo di pistola da un'altra donna durante una lite, e quindi automaticamente lei era stata accusata di omicidio perché non aveva fatto nulla per prevenire la lite, almeno questo è secondo il grand jury.
Non ti sento.
Non mi senti? Mi senti?
No.
Ecco, eccolo là. Eccolo lì, non mi sente, però ora risolviamo anche questo, risolviamo questo problema. Come un attimo, che siamo come al solito, stiamo cercando di trovare un sistema per sentirci senza spendere troppo. Ora mi senti?
Sì, ora ti sento.
Allora, come stavamo dicendo, no, parlavamo di questo caso, tra l'altro in Alabama, di questa donna che era stata accusata di omicidio in quanto non aveva fatto nulla per impedire una lite, in cui tra l'altro in questa lite lei è stata vittima.
Sì, praticamente ieri appunto il PM dell'Alabama, così per dire, durante una conferenza stampa ha confermato di non voler... praticamente ha fatto cadere tutte le accuse contro Marsha Jones, che è appunto questa donna afroamericana di 28 anni che lo scorso dicembre appunto ha avuto una discussione con un'altra donna in un parcheggio fuori dal suo posto di lavoro, e durante questa discussione l'altra donna avrebbe estratto la pistola e sparato contro la donna ferendola all'addome, e la conseguenza di questa ferita è stata appunto la perdita del feto. Secondo l'Alabama, secondo la Costituzione dell'Alabama, e poi insomma ne possiamo parlare un po' meglio, comunque secondo la Costituzione dell'Alabama un feto ha gli stessi diritti di un bambino, una bambina già nata, e quindi appunto siccome la polizia aveva riportato che Jones aveva cominciato questa discussione, appunto era stata accusata di aver messo a repentaglio la vita del feto, e quindi era stata accusata di in pratica omicidio.
Eh sì, che poi appunto negli Stati Uniti veniva proprio dichiarato il fatto che lei come se avesse ucciso il figlio, cioè era proprio questo il refrain da parte del grand jury, come se poi appunto il feto poi fosse, come dicevi tu, perché in Alabama esiste il fatto che da subito praticamente un feto ha gli stessi diritti di un bambino nato.
Sì, il caso dell'Alabama è molto interessante perché mostra un cambiamento importante nella strategia del movimento antiabortista. Nel 2006 l'Alabama, come almeno altri 28 stati degli Stati Uniti, ha passato una legge in cui praticamente può incriminare genitori che trasformano la propria cucina in laboratori chimici alla Breaking Bad, e quindi con la con la trasformazione della cucina in un laboratorio chimico per la produzione della droga mettevano a repentaglio i loro figli. Questa legge appunto era stata passata in altri stati e veniva sempre presentata come una legge per cercare di fermare come sempre questa lotta alla droga, che negli Stati Uniti sappiamo è un po' un'ossessione. Quindi l'Alabama appunto nel 2006 passò questa legge. Immediatamente la legge è stata cominciata ad usare, ad essere usata per incriminare appunto neomamme. Quello che succedeva è che anche senza il consenso delle donne, soprattutto donne di colore, qualsiasi nascituro veniva testato per tracce di droga, e nel momento in cui fossero state trovate tracce di droga, anche di droghe appunto come marijuana o anche medicinali legali, ci sono state storie di donne incriminate perché avevano preso del Valium durante la gravidanza, eccetera. Quindi nel momento in cui il nascituro mostrava tracce di droga nel proprio sangue, a quel punto gli ospedali comunicavano alle forze dell'ordine il risultato del test, e quindi sulla base di questa legge appunto approvata nel 2006 queste donne venivano incriminate. L'anno scorso un'agenzia di stampa ha fatto un'indagine e ha scoperto che in Alabama dal 2006 quasi 500 donne erano state incriminate usando questa legge. La cosa interessante è che poi nel 2013 la Corte Suprema dell'Alabama aveva apportato una modifica sostenendo che la nozione di child, quindi di bambino o bambina, nel testo della legge in realtà poteva essere applicato anche al feto, e aveva, diciamo, allargato la nozione di feto sin dal momento del concepimento. A questo punto, diciamo, la criminalizzazione della donna diventa totale, quindi non solo le neomamme, ma anche donne incinta possono essere incriminate secondo questa legge, ed è quello che succede alla Jones. A questo bisogna aggiungere che nel 2018, quindi durante le elezioni del midterm, lo Stato dell'Alabama aveva messo al voto un referendum in cui chiedeva ai cittadini e alle cittadine dell'Alabama se erano d'accordo nel modificare la Costituzione dell'Alabama e di introdurre una nuova, diciamo, appendice che sosteneva che lo Stato dell'Alabama era, si impegnava per diciamo, riconoscere e difendere la santità del Stato.
Un attimo che ti stiamo sentendo un po' robotico.
Sono stato d'accordo con questa modifica.
Aspetta,
qualsiasi legge dello Stato della Alabama appunto deve considerare il feto come una persona. E, appunto, come dicevo, questo è un momento cruciale per il momento antiabortista, perché se andiamo a vedere come la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva garantito, diciamo, aveva riconosciuto il diritto all'aborto negli anni 70 negli Stati Uniti, una delle cose che aveva sottolineato era che a quel tempo la decisione riguardava appunto questa donna di nome Roe e lo Stato del Texas. La Corte Suprema aveva sottolineato che nel legiferare il Texas aveva assunto questa idea che il feto fosse una persona, ma in realtà nessun'altra legge del Texas riconosceva al feto questa nozione di persona. Quindi il movimento antiabortista da quel momento in poi è sempre rimasta convinta che la strategia fosse di a livello di Stato far approvare leggi in cui appunto il feto fosse considerata persona, per poi appunto scardinare questa nozione della Corte Suprema. Quindi non è un caso che, appunto, come abbiamo discusso insomma il mese scorso, l'Alabama a maggio abbia passato questa legge molto restrittiva nei confronti dell'aborto, proprio per cercare di vedere se riuscirà a forzare diciamo la decisione della Corte Suprema degli anni 70.
E poi era questo un po' quello che voleva portare a casa fondamentalmente il movimento antiabortista americano, che proprio attraverso l'Alabama sta usando come stato esempio per riuscire a sfondare nell'America di Trump, soprattutto dove c'è
esatto una Corte Suprema americana, diciamo, molto pro il movimento antiabortista. È sempre importante chiarire che questa strategia, diciamo, non garantirà l'illegalità dell'aborto in tutti gli Stati Uniti. Quello che garantirà è che darà diciamo via libera a qualsiasi stato a maggioranza repubblicana la possibilità di rendere l'aborto illegale negli stati. Quindi diciamo questo è un chiarimento importante, perché diciamo non si arriverà mai alla situazione in cui in tutti gli Stati Uniti l'aborto sarà illegale, se questa strategia sarà diciamo avrà successo. Quello che succederà, come sempre è successo diciamo nella storia dell'accesso all'aborto, creerà una situazione di accesso basato su ricchezza, possibilità economiche, per cui la donna ricca dell'Alabama prenderà l'aereo e andrà in California a fare l'aborto, mentre la comunità o comunque insomma chi non avrà questi mezzi economici ovviamente non avrà accesso all'aborto.
Cambiando discorso, perché poi come dicevamo, no, il tutto poi si è risolto col fatto che non è stato,
sì,
è caduto l'imputazione contro, nei confronti appunto, sì, di questa donna, è caduto perché era abbastanza quello che si stava giocando in Alabama, era una forzatura enorme, evidentemente poi non c'è stato probabilmente. Io non so quale eco ci ha avuto anche negli Stati Uniti.
No, devo dire che sicuramente, perché appunto come ti dicevo, i casi di incriminazione e diciamo di donne che sono state costrette poi a fare almeno qualche anno in galera per questa legge ci sono, quindi il caso della Jones secondo me mostra anche come sempre insomma nel momento in cui ci si organizza contro questo tipo di oppressione poi i risultati si vedono, perché
esatto,
in realtà,
perché poi se non sbaglio la Jones
preso dal PM dell'Alabama è stato anche il risultato di una grandissima pressione sia dei media sia attraverso diciamo social media, quindi sicuramente c'è stata una grossa mobilitazione per liberare Marsha Jones.
Anche i movimenti, se non sbaglio, anche i movimenti di donne afroamericane
sicuramente
hanno...
c'è stata pressione, ecco, non semplicemente perché l'Alabama si è scoperta diciamo più progressista di quello che è. Ci sono stati, se leggi, ci sono stati numerosi articoli di giornalisti e giornaliste che sono andate in Alabama proprio per chiedere cosa ne pensassero, e la stragrande maggioranza era d'accordo sul fatto che la Jones dovesse essere punita, perché in qualche modo aveva messo a rischio e a repentaglio la vita del feto, ecco, quindi
però allo stesso tempo, se non sbaglio, diversi movimenti di donne negli Stati Uniti, tra cui anche i movimenti di donne afroamericane, si sono appunto spese per la campagna di diciamo per la non imputazione appunto della Jones,
sì,
riguardo.
Sicuramente, e appunto diciamo Trump e soprattutto dalle due nomine alla Corte Suprema degli Stati Uniti, il movimento diciamo pro-choice, come viene chiamato qui, sicuramente si è ricompattato e ovviamente capisce diciamo riconosce la situazione storica del momento, quindi soprattutto, ripeto, soprattutto l'Alabama ha un valore molto simbolico per tutti e due gli schieramenti, ecco, quindi qualsiasi cosa succeda nell'Alabama d'ora in poi sarà diciamo osservato con molta attenzione e determinerà come i due movimenti si prepareranno a questa battaglia, insomma. E devo dire che ritornando alla legge sull'Alabama, appunto immediatamente dopo essere stata votata ci sono state numerose organizzazioni antiabortiste che l'hanno diciamo l'hanno dichiarata incostituzionale e diciamo la legge è già stata bloccata, e recentemente la Corte Suprema americana ha detto che siccome la Corte Suprema americana può decidere quali casi discutere o non discutere, e nel caso della legge sull'Alabama ha detto che diciamo ha deciso di non discuterla e considera valida la decisione della Corte Suprema dell'Alabama, che l'aveva già bloccata. Quindi la Corte Suprema degli Stati Uniti può fare riferimento alle decisioni delle Corti Supremi di livello inferiore, ecco. Diciamo, quello che si pensa è che in realtà, visto le recenti nomine, la Corte Suprema non è ancora pronta politicamente per affrontare una decisione di quel genere. Sicuramente l'orientamento della Corte Suprema degli Stati Uniti è sicuramente più pro movimento antiabortista che pro choice, però diciamo stanno prendendo un po' di tempo perché sentono comunque una grandissima pressione da parte dell'opinione pubblica, ecco.
Cambiando argomento, perché poi un altro argomento di cui volevamo parlare insieme erano i 50 anni per il Pride di quest'anno a New York, erano i 50 anni dai moti di Stonewall, che era 28 e 29 giugno del 1969, ma non tanto per parlare del Pride ufficiale che si è tenuto a New York, perché invece c'è stato anche qualcos'altro di alternativo al Pride ufficiale, cosa che tra l'altro spiegavi e raccontavi a margine, che fuori onda, diciamo così, ed è qualcosa che si sta già muovendo da qualche anno da parte dei movimenti, quelli un po' più politici, riguardo appunto il Pride inteso come momento di riflessione e di lotta.
Sì, diciamo appunto, venendo dall'Italia è sempre abbastanza difficile capire quanto il Pride sia diventato mainstream negli Stati Uniti, in particolare appunto in uno stato per esempio come la California, dove appunto per esempio quest'anno per la prima volta in tutti gli Stati Uniti la polizia di San Francisco per l'intero mese di giugno ha aggiunto una toppa sulla loro divisa appunto col rainbow. Le fermate della metropolitana sono tutte tappezzate di bandiere rainbow, qualsiasi diciamo multinazionale per l'intero mese di giugno ha campagne pubblicitarie attaccate sui muri con riferimenti alla comunità queer. Quindi insomma diciamo, se passeggi negli Stati Uniti, soprattutto in determinati stati, durante il mese di giugno sembra appunto che la comunità queer abbia raggiunto tutti gli obiettivi, o comunque abbia raggiunto una sorta di parità con diciamo la comunità straight. In realtà la questione è molto più complicata, soprattutto per quello che riguarda i rapporti tra la comunità queer e la polizia. Sin dal diciamo organizzarsi del movimento Black Lives Matter, la questione di per esempio transessuali di colore e il modo in cui vengono trattati nelle prigioni e dalla polizia è stato diciamo oggetto di numerose proteste e azioni da parte del movimento. Quindi e non solo negli Stati Uniti, diciamo nel 2016 c'è stata una famosa azione degli attivisti appunto Black Lives Matter durante la parade del Pride a Toronto, proprio per protestare la presenza della polizia in uniforme e del loro carro all'interno del Pride ufficiale. Il riferimento è sempre proprio a quello che dicevi tu, cioè alla nascita poi della stessa la storia della parade, che nasce proprio in seguito a questa diciamo rivolta a Stonewall contro la polizia. Quindi quest'anno il 50° anniversario della rivolta a Stonewall diciamo ha creato numerose tensioni all'interno del movimento queer. All'inizio dell'anno appunto il capo della polizia di New York ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui chiedeva scusa per l'azione della polizia a Stonewall di 50 anni fa e appunto dichiarava nel documento il comportamento della polizia di New York a quel tempo come ingiusto, discriminatorio e oppressivo. Nonostante questa dichiarazione, diciamo una coalizione di organizzazioni queer ha creato questo gruppo chiamato Reclaim Pride, che ha appunto creato e organizzato una marcia alternativa alla marcia ufficiale, chiamata appunto Queer Liberation, e questa marcia ha percorso il percorso originario della Liberation Day March, che è stata, diciamo, la prima vera e propria diciamo Pride Parade a New York l'anno dopo la rivolta di Stonewall, e appunto andava da Stonewall, quindi questo bar fino a un parco lì vicino, e quindi, diciamo, Reclaim Pride ha organizzato questa marcia in cui ha vietato la presenza di qualsiasi sponsor, e soprattutto ha vietato la presenza di poliziotti e carro all'interno della marcia. Ci sono stati degli accordi tra Reclaim Pride e la polizia per quello che riguardava, diciamo, il controllo di sicurezza all'esterno della marcia, ma appunto ricordiamo, negli Stati Uniti qualsiasi parade ha all'interno, per esempio ha appunto poliziotti in uniforme, dottori in uniforme, insomma c'è questa idea di appunto riconoscere la presenza della comunità queer all'interno di qualsiasi diciamo organizzazione, sia dal punto di vista dello Stato sia dal punto di vista delle multinazionali. Quindi per esempio Verizon ha il suo carro, compagnie telefoniche o banche hanno il loro carro con i loro dipendenti sul carro, e quindi, diciamo, il movimento queer più radicale, diciamo, ha cominciato a sentirsi un po' a disagio per questa commercializzazione di una commemorazione che invece ha sempre avuto dei connotati molto più radicali, ecco. Quindi quest'anno anche a San Francisco ci sono state numerose azioni che hanno bloccato la parade ufficiale per alcune ore, proprio quando diciamo lo spezzone della polizia stava arrivando. Di solito gli attivisti diciamo prendono il sopravvento e bloccano proprio la sfilata dello spezzone della polizia. Questa è una cosa che continuerà. A Nashville c'è stata una grandissima mobilitazione, alla fine la polizia di Nashville ha deciso di non sfilare a Nashville, quindi diciamo insomma, nel futuro secondo me la parade dovrà fare i conti con questa diciamo tensione all'interno della comunità queer, e probabilmente le decisioni saranno sempre di chiedere alla polizia di non sfilare vestendo l'uniforme. Devo anche sottolineare che per esempio l'anno scorso, quando ci sono state queste azioni alla parade di San Francisco, ci sono state numerose critiche, perché in realtà ci sono state numerose diciamo persone queer che stavano partecipando alla parade, che esplicitamente hanno chiesto l'intervento della polizia per arrestare gli attivisti. Quindi poi queste tensioni spesso seguono anche linee di ovviamente di race, e soprattutto di race, quindi spesso si creano tensioni tra la comunità queer bianca e la comunità queer di colore, perché poi alla fine il trattamento che la polizia riserva a esponenti della comunità queer spesso e volentieri c'è una sorta di overlap tra il fatto di essere queer e il fatto di essere di colore, insomma.
Beh, molto interessante, no? Anche molto curioso, non tanto la presenza dei brand, che ormai anche questa deriva avviene nei Pride italiani come in quelli statunitensi già da anni, no? Nei grandi marchi soprattutto, quando arrivano, certo, le settimane dei Pride cominciano la loro commercializzazione eccetera eccetera. Allora è molto curioso, no? Il fatto che si sia creato poi un Pride alternativo, che c'è chi in un paese in cui, no, probabilmente poi negli ultimi anni il fatto che si siano creati dei movimenti che rimettono di nuovo in discussione le forze dell'ordine negli Stati Uniti è anche il frutto di questo, no, quello che sta avvenendo. E poi, come al solito, quello che racconti, che c'è sempre questa questione razziale non c'è niente da fare, certo. No? Nel senso che poi il colore della pelle continua a essere un discrimine importante insieme a quello della ricchezza. Poi se sei povero, certo, omosessuale o transgender negli Stati Uniti e soprattutto nero, sei veramente sotto qualsiasi altro,
certo,
i diritti vengono sicuramente meno.
Esatto, e insomma vorrei così anche per fare un po' di gossip legato alla campagna presidenziale, una delle critiche che vengono mosse alla Harris, appunto una delle candidate democratiche, questa donna di colore, è stata per lungo tempo appunto il PM californiana, e negli anni in cui appunto svolgeva questo ruolo si è trovata a dover prendere delle decisioni molto importanti sul trattamento di transessuali nelle prigioni californiane, e spesso e volentieri si è schierata al fianco delle forze dell'ordine, dicendo che appunto donne transessuali dovevano essere messe nella sezione maschile dei carceri, insomma. Quindi questa questione, come dicevi tu, la questione razziale poi si lega a numerose altre lotte, quindi la questione della presenza della polizia nel Pride poi si lega appunto alla questione della violenza e della polizia nei confronti della comunità nera, nella questione dei carceri negli Stati Uniti, quindi insomma poi come sempre queste lotte poi diciamo vanno ben oltre la questione specifica di chi può sfilare o non sfilare al Pride, ma in realtà ha radici diciamo molto più profonde, ed è per questo che poi la questione razziale diventa cruciale, perché spesso e volentieri il ricco gay che vive in California e lavora per Google, poi alla fine l'interazione con la polizia è assolutamente normale, nonostante appunto magari abbia questa questione di essere gay, ma nel momento in cui diciamo fai un passo indietro e cerchi di capire l'intera esperienza di una donna transessuale nera negli Stati Uniti, capisci poi che la presenza della polizia nel Pride è una grossa contraddizione.
Perfetto, guarda, sei stato esaustivo come sempre, abbiamo fatto quasi mezz'ora, quindi ora ti lasciamo perché poi dall'altro lì è pure festa.
È pure festa.
Che buono per te, perché almeno non vai a lavorare, oggi non hai lavorato, poi è certo, oggi è il famoso 4 luglio, vabbè.
Esatto, stiamo tutti aspettando la sfilata dei carri armati a Washington DC.
quindi terribile come ricorrenza, poi... Per te invece è buono, perché te sei rimasto a casa,
esatto,
e non hai lavorato. Comunque grazie di nuovo, un
figurati,
abbraccio, e
anche
noi tanto ci risentiamo, a presto, ciao, grazie,
ciao.